positiva, cioè le altre sostanze, ma non una per uno, cioè in un contesto generale. Allora, quando a me ad esempio dà abbastanza, cioè mi sembra abbastanza inutile continuare a puntare su delle pratiche politiche che per 25 anni sembra che non abbiano dato risultati, ma non tanto a livello di possibilità di accedere al permesso, perché questo a me interessa relativamente poco. Cioè io non voglio che mi diano il permesso di fumare o di fare qualunque altra cosa, cioè io già lo faccio. Cioè tutti i cannabinofili sono perfettamente coscienti di essere nell'illegalità e si considerano, come credo, degli allegali. Cioè io faccio questo, poi mi va bene così, insomma, no? Secondo me è un concetto fondamentale e importante. No, noi ci preoccupiamo tanto della illegalità delle cose, eccetera, però in effetti il percorso che ogni persona dovrebbe riuscire a fare è, dovrebbe essere indipendente o perlomeno tenerne conto, ma è il suo percorso personale. Poi si scontrerà con i problemi della legge, i problemi dell'economia, il problema del potere, eccetera, eccetera. E il discorso che fa il cannabinofilo per certe cose, ma fa anche l'eroinomene che ha voglia di continuare a essere tale, cioè l'eroinomene che non ha nessuna voglia di avere ruolo sociale, di essere sempre sul momento di doversi pentire, perché sennò non viene accettato. No, se uno non dice io non mi pento, non c'è niente da fare, tu non ci sei, non ti danno nemmeno le medicine. Cioè, dico, ma questa è veramente una cosa incredibile, cioè devi mantenere un ruolo che proprio non ce l'hai nella testa, no? Allora, tutta questa impostazione, cioè tutto questo modo di essere, dovrebbe essere ribaltato, sia sull'autocoscienza, cioè sull'auto, non tanto coscienza, ma sull'autostima, cioè non c'ho motivo di essere io stesso, considerarmi una fogna, diciamo, no? E dall'altra parte il fatto che non dobbiamo chiedere niente a nessuno, cioè cominciamo a metterci in una logica che è proprio questa. Per esempio un esempio buono è quello di Bologna, cioè facciamoci la controinformazione, cerchiamo di gestirci per quello che è possibile tutti i livelli della problematica generale sulle droghe. Cioè non stiamo a aspettare nessuno, perché si può aspettare altri 30 anni, no? Tutto sommato adesso stiamo discutendo su un'unica piccola sostanza che è la cannabis. No, ma cosa sarà il futuro? Fra 10 anni ci saranno tonnellate di materiali chimici di tutti i generi e qualità. Cosa facciamo? Una battaglia per ognuno? Cioè, mi sembra una cosa veramente incredibile. Cioè, bisogna riuscire a impostare un modo di gestire culturalmente, ma anche poi praticamente, per quello che è possibile, le sostanze, con una logica che dovrebbe essere il più lontano possibile dalla logica della merce, e questo è chiaro. Ma cercando di dargli, per quello che è possibile, un'impostazione diciamo un po' più decente per quello che riguarda il nostro modo di vedere.
Ha parlato, ha detto prima le sue cose, tra l'altro anche interessanti e
Cioè, ma sperimentazioni, ma proprio nel senso che bisogna rimboccarsi le maniche, smettere di parlare e cercare di provare.
Prego.
Sì, ma daglielo in mano, se glielo dai in mano il microfono ha.
Sembra qua del laboratorio. Vabbè, sono anch'io contento del livello qualitativo della discussione che siamo venuti a creare. Sono veramente d'accordo con Claudio quando parlava di affrontare la battaglia, no? Su un piano non individuale rispetto alle droghe, no? Una per volta, ma di fare una battaglia sulle droghe, no? Sulla liberalizzazione totale. Allora, detto questo, voglio aggiungere alcuni dati, no? Prima c'era lui che parlava, faccia l'esempio dell'Olanda, no? Del fatto che in Olanda, adesso voglio dare un po' di informazione, in Olanda come si comporta la polizia, ma non solo, tipo le UZ, insomma, le strutture sanitarie rispetto alle droghe? Raggiunge il mercato, cioè prende le sostanze e analizza, così analizza dall'ecstasy all'eroina, eccetera, eccetera. Ma siccome questo è un periodo in cui comunque c'è una grossa diffusione, no, dell'ecstasy, c'è una grossa, questa cosiddetta nuova droga, che poi non è tanto nuova, voglio ricordare che questa droga qua è stata sintetizzata nel 1921, per cui non è tanto nuova, è nuova la sua applicazione, nel senso che è da poco tempo da alcuni anni che la si usa in maniera più massificata. Allora, prendono queste droghe, ecstasy, e iniziano a realizzarle. In questa maniera loro controllano la qualità delle sostanze, no? Facendo in modo che qualsiasi ecstasy impura o contaminata o tagliata con qualsiasi schifezza venga automaticamente, scusa, al mercato, no? Poiché, cioè, tu vai nei rave, metti locandine dove dici questo tipo di ecstasy qua è un ecstasy tagliato con, cioè, del piombo, ci sono tracce di piombo, no? Cioè, per cui quell'ecstasy viene automaticamente messo fuori dal mercato. Beh, questo è anche è quello che stiamo cercando di fare noi con il laboratorio, no? Innanzitutto voglio ribadire un concetto, che il nostro laboratorio non ha inteso di fare nessuna apologia dell'ecstasy, no? Ma ci siamo resi conto che in questo momento qua una delle droghe più usate è l'ecstasy, perché abbiamo iniziato a lavorare da poco, siamo un'esperienza giovane sull'ecstasy. Perché? Perché è una delle più usate, ma continueremo a lavorare comunque tutte le altre droghe, infatti abbiamo intenzione di analizzare all'eroina, all'hashish, a tutto quello, all'alcol, cioè a tutto quello che c'è. Quindi voglio ribadire questo concetto qua, che noi non facciamo apologia sull'ecstasy, ma bensì vogliamo fare informazione. Perché? Perché è ormai da circa 8 anni, 10 anni che qua in Italia si consuma questa sostanza, però è una sostanza che per tempo è stato completamente all'oscuro di tutti, nessuno sapeva ciò che conteneva, cioè addirittura non sapeva neanche cos'era, cioè cos'era l'MDMA, non sapeva di cos'era così. Cioè, allora c'è un po' il problema di fare un po' di informazione e chiarezza rispetto alle sostanze, no? Perché? Perché per noi è importante che qualsiasi consumatore di qualsiasi sostanza che essa sia cosciente, consapevole di ciò che va ad assumere. E soprattutto, cioè, che eviti di assumere sostanze che realmente possono danneggiare l'organismo. Cioè, ci sono state trovate ecstasy dove erano sporche di piombo, cioè è normale che ti ammazza il piombo e non l'ecstasy. Dico questo, che non ti ammazza l'ecstasy perché? Cioè, perché è una sostanza che è stata usata in diversi modi, insomma, non voglio fare tutta la storia dell'ecstasy adesso. Comunque, volevo ribadire il perché. In questo momento qua la nostra attenzione era rivolta su l'ecstasy. Quindi niente, un po' di... Però continuiamo a fare analisi, cioè su tutti i tipi di sostanze. E infatti noi a Bologna, cioè, si sono già iniziati a realizzare un po' di... Abbiamo già iniziato a vedere un po' di dati, no? Cioè nel senso che abbiamo iniziato a vedere che nel momento in cui noi facciamo analizzare questi benedetti ecstasy, no? Io sono un consumatore di ecstasy, lo voglio dire perché cioè, sono un consumatore di ecstasy. Per qualcuno, cioè, rispetto a questa mia affermazione, cioè ha delirato, vabbè, andiamo oltre. Abbiamo constatato che questo tipo di metodo, no? È un metodo, quello dell'analisi, efficace, ad esempio, contro il mercato, no? Contro il mercato, nel senso che nel momento in cui abbiamo detto questo ecstasy qua, no? Faccio alcuni nomi ad esempio che mi vengono in mente, l'ecstasy killer, no? Per nome, no? L'abbiamo identificata con la forma del teschio, con la sua forma, insomma, eccetera eccetera, non contiene MDMA, contiene MDE, cioè che è un altro principio attivo, per cui, cioè, questo ecstasy qua automaticamente uscì fuori dal mercato, cioè nel senso che, cioè, uno preferisce assumere MDMA poiché sa quali sono gli effetti dell'MDMA, no? È piuttosto che assume una sostanza di cui comunque non ne sa nulla. Allora, è importante, no, fare questo discorso qua sulla qualità delle sostanze, cioè rispetto a tutto. E quel laboratorio abbiamo iniziato, cioè siamo nati veramente da poco a farlo e lo stiamo continuando a portare avanti. Cioè, però il fatto è questo, è che questa cosa qua, no, ti consente di accedere, ad arrivare un po' ovunque, perché nel momento in cui tu analizzi la sostanza, la diffondi tramite, cioè noi sto facendo il piccino, la metti su internet, comunque cerchi di produrre più informazioni possibile su ciò che sta girando attualmente in Italia. Allora, poi c'era sempre lui che diceva, insomma, l'Italia un'altra informazione, è un po' il ricettacolo, no, dell'Olanda rispetto all'ecstasy, nel senso che l'ecstasy che vengono messe fuori commercio, no? Così, dall'Olanda, vengono automaticamente, cioè, importate, comprate, anche perché hanno un costo minore, naturalmente, visto che non si possono, per cui c'è un abbattimento del costo, e c'è un'importazione qua in Italia, quindi una diffusione di ecstasy, cioè che sono per la maggior parte dei casi ecstasy fanno veramente schifo, cioè ma veramente schifo. Quindi poi insomma quali altri dati? Cioè noi se poi abbiamo condotto una ricerca, stiamo cercando di condurre una ricerca, abbiamo fatto un questionario, no? All'interno del livello per vedere un po' come reagiva, no? La gente rispetto a tutte le sostanze, no? Cioè che tipo di gente, con che tipo di gente noi del livello 57 un po' avevamo a che fare, cioè la tipologia, no, del consumatore del livello 57. Quindi cioè, abbiamo iniziato a avere alcuni dati, questi questionari qua sono in fase di elaborazione, quindi non vi so dare, no, dei dati precisi. Questa è una cosa che daremo poi successivamente con altre pubblicazioni. Però tipo abbiamo visto che l'eroina, no, è risputato fuori questa, faccio quelle, cioè c'è un forte uso di eroina, cioè noi non, tipo non ce l'aspettavamo questa cosa qua, cioè non, era un dato per noi poco conosciuto, no? È un altro aspetto che è saltato fuori è che stranamente questi consumatori di eroina sono tutti laureati. Vabbè, questo è un dato su cui uno può pensare, cioè così, cioè do delle informazioni, cioè non possono essere, può essere significativo o non significativo. Quindi niente, cioè, e poi cos'altro possiamo dire? Ma mi fermo qua perché aspetto, voglio ritornare dopo, quando il dibattito insomma si è acceso un po', perché ho voglia di sentire un po' di gente rispetto a sta faccenda qua, cioè, insomma, altre esperienze, altre cose, ma chi si sta muovendo, poi riprendiamo.
Sì, sì, prego, prego. Ah, io volevo dire, dare due, altre due o tre dati perché piano piano ci arriviamo. Io come noto faccio il ricercatore e mi ho avuto l'opportunità di essere più volte nella biblioteca del Labos, che è un istituto di ricerca del Ministero degli Interni. Ci sono catalogati 782 volumi, dico 782 volumi, sul problema dell'eroina, e di questi 782 l'85% riguardano le cause psicologiche e familiari del perché si diventa tossicodipendenti, no? E il 15% le cause sociali. Ora questi potrebbe essere anche rilevante, nel senso che però questi 700 volumi su 782 servono per formare gli operatori di SER, che da questo deducono tutta una serie di categorie attraverso le quali rieducare e riportare alla normalità il soggetto. Vuoi in forme intelligenti e soft come può fare il gruppo Abele di Torino, vuoi in forme neonaziste e sadomaso come può fare Muccioli a Patrignano. Però sostanzialmente alla radice c'è un uguale interpretazione, tutta spostata nel campo dello psicologico familiare. Come tutto il problema. Ora, con qualche limite poi alla fine nei testi più intelligenti, non che lo avete tutti, non avete qualcuno, con qualche limite, perché siccome poi si afferma che sostanzialmente la distruzione del nucleo della famiglia mononucleare è inarrestabile, per cui si potrebbe presupporre che il ciclo dell'eroina potrà continuare a dilatarsi all'infinito se alla radice c'è solo questo tipo di problema, quindi no, si capisce come se ne esce e in quale modo. Però è chiaro che la base poi su cui si fanno le leggi è esattamente questo tipo di materia, come fanno le leggi, per una sua parte, peraltro ci sono interessi più complessi che non sto qui ad affrontare, ma però sostanzialmente si forma prima una filosofia, una cultura di un comportamento letto come trasgressivo deviante. Poi attraverso quella lettura diventa la verità di quel comportamento, non è la sua essenza, e sulla base di quella verità costruita attraverso una filosofia si fa una legge, no? E questo è poi il percorso seguito sostanzialmente. Ora, perlomeno per l'estasi, io penso che invece noi abbiamo un'opportunità. E cito un secondo esempio. Io ho fatto una ricerca complessa in parallelo ad una, l'ho citato anche l'altra volta, ma ad una ricerca più profonda sull'emergere della Lega Nord in Lombardia e nel Veneto, e quindi ho girato tutte queste. E nei ritagli di tempo ho lavorato nelle discoteche per capire il consumo di estasi in quelle zone. E ho fatto una serie di riflessioni legate ai ritmi di lavoro, al disciplinamento produttivo in quelle zone in cui l'estasi viene usato principalmente a sabato sera come una specie di tentativo di rubare il tempo al disciplinamento complessivo territoriale di quel territorio, un territorio tra i più produttivi. Diciamo il miracolo, cioè l'avvero fiore all'occhiello della flessibilità e della trasformazione produttiva del paese Italia è il mitico nord-est. Lì tutto hanno inventato, tutto è meglio, quindi tutto è anche più repressivo, cioè è più comprensibile che ci siano 400 patenti sequestrate qui che non a Milano, cioè, lì c'è il cuore di un meccanismo da arrivare. E queste riflessioni sono finite in un libro del gruppo Abele che si chiama Generazioni in Estasi, che è un libro informativo, non è niente di, però insomma carino. Insomma, è fatto bene, questi Don Ciotti non sono. E sulla base di queste riflessioni su 400-500 soggetti, e una volta uscito il libro, ho ricevuto immediatamente le telefonate di Rai 3 e Rai 2 che mi hanno chiedendo se potevano inserirmi nell'elenco degli esperti di estasi per la televisione italiana. E ho ricevuto quattro offerte da CERT per fare dei corsi di formazione agli operatori sulla base di quelle riflessioni, 80.000 lire all'ora, che poteva essere un terreno di professione. Ora appare ovvio che non ho aderito a queste richieste, anche perché mi terrorizzava di trovarmi di fronte i 30 o 40 operatori di un CERT, mi sembrava di vari CERT, mi sembrava un incubo, insomma. e non riuscivo a capire attraverso quale territorio comunicativo comune avremmo potuto trovare su quel percorso. Però questo vuol dire sostanzialmente che non hanno ancora costruito sull'estasi una propria cultura, una propria filosofia per arrivare ad un percorso repressivo, quindi un terreno vantaggioso. Per cui questo libretto che alcuni compagni mi hanno detto, beh, questo è uno scandalo, questi sono pazzi completamente, un certo numero di ma questi sono, o sono complici. Cioè, in realtà può essere discutibile, però è uno dei tanti passi per costruire in anticipo sui tempi dello Stato, del sistema, dei suoi consulenti, dei suoi lavoratori, perché sono sempre, voglio dire, cose affascinanti, l'idea di dire, ma adesso finisco, una presenza televisiva, ad esempio nel mio caso viene pagata 1.019.000 di tutto da conto, cioè 810.000 euro sta un paio d'ore, insomma si sta dentro, ne fa 3-4 mesi, poi fa qualche corso al CERT e alla fine ha trovato una professione, per 3-4 anni potrei sempre essere un esperto di estasi e cominciare ad occuparmi del crack che è arrivato e poi farò altri 3-4 anni sul crack, e insomma lentamente ho trovato una professione che si può inventare. Ecco, io direi, c'è molta gente che fa questo tipo di percorso e si costruisce prima scavando in profondità una cultura, una filosofia, un modello interpretativo che lo si fa diventare la verità, e tramite quel tipo di verità costruita si costruisce la logica della legge. Ho pensato frequentemente che a metà degli anni 70, insomma a cavallo della crisi del 1987, quando è iniziato il grande ciclo dell'eroina in questo paese, se invece come reazione spontanea è stata una battaglia durissima, salvo alcune parti generose dei circoli del predato giovanile, qua c'era un giornale che si chiamava Viola, siccome, ma lì se il problema dei colori era che siccome il rosa era occupato dai femministi, il nero dai fascisti, il rosso dai comunisti, loro hanno scelto viola perché non si riconosceva in nessuno degli altri colori, ma aveva un doppio senso, che era viola. Se invece di fare, come hanno fatto molti, abbiamo fatto tutti allora, una campagna duramente repressiva nei confronti della diffusione dell'eroina, avessimo costruito una cultura diversa nostra di interpretazione di quel percorso e anche della sostanza, cioè di informazioni, probabilmente potrei ipotizzare una minor proibizione, avrebbe mantenuto una sostanza a un più alto livello di purezza e quindi avrebbe ridotto di molto i morti, ad esempio. Avrebbe dato più tregua per ciò che riguarda lo sbattimento per procurarsi la dose ogni giorno per poi finire in galera, dilatando all'infinito la percentuale statistica dei reati di strada che portava ad altri leggi repressive a sua volta, creando allarme sociale. Cioè, un tipo, allora, io credo che ha ragione, credo, quando dice arrivano nuove droghe che poi non sono nuove, ma è il loro uso sociale che è nuovo, il loro uso sociale che è totalmente nuovo. E allora su questo terreno qui ricominciare a costruire una cultura prima della sfera scientifica, cioè delle sue caratteristiche, e contemporaneamente culturale della sostanza, significa anticipare i tempi repressivi e i tempi dello Stato anche in questo campo. Non sanno ancora nulla. Per loro è sembrato rivelatorio che nel nord-est, a fronte di un orario medio produttivo dei soggetti intervistati tutti tra i 18 e i 27, 28 anni, di 55-60 ore settimanali, e che spendessero tutti i sabati e domeniche, dal sabato sera alla domenica sera, 200.000 lire, compreso le pastiglie di estasi, e quindi 800.000 al mese, eccetera, eccetera, che di fronte a questo modello flessibile, desalarizzato, o se salarizzato comunque uguale a quello flessibile, e ci fosse un bisogno di rubare il tempo, e che l'estasi era, appunto, come abbiamo definito scherzosamente in quella ricerca, una droga post-fordista, immediatamente quelli del set hanno detto, cazzo, abbiamo trovato il segreto, è una droga post-fordista. Quale tipo di repressione attuare per una droga post-fordista, visto che quelle su quelle fordiste le conosciamo tutti, i modelli di repressione? Ecco, intendo dire che fare lavori di questo genere significa avvicinarsi progressivamente, abbatterli sul terreno della informazione, della cultura e della competenza. Intendici, poi lascio avanti il dibattito.
Do anch'io alcuni dati e poi magari cerco di riallacciarmi al discorso che faceva lui prima. Nel senso che, se ricordate, nel libro che abbiamo pubblicato insieme, il Leoncavallo edizioni Sheikh sui centri sociali, erano allegate poi a fine inchiesta di Conchetta un'analisi di questa diffusione del perché di questa, oltre all'impennata dell'estasi che c'è stata, anche di una relativa impennata anche dell'eroina. Nel senso che diciamo che consumatori diciamo erano diminuiti alla fine degli anni 90 per cause diciamo anche oggettive, no? Nel senso che si erano interrotti i rapporti di traffico che venivano di fatto interrotti o per la guerra afghana o di recente quella jugoslavia o di altri conflitti, diciamo si era avvenuto creare questo diciamo flusso di che è stato interrotto per queste cause oggettive. Un'altra causa che può essere quella della diminuzione di eroina è quella senz'altro dell'AIDS, no? Nel senso che nel boom che c'è stato, specialmente in Lombardia, di decessi e anche di casi sieropositivi, ha fatto sì anche che ci fosse questa sprizza, questa paura, ha fatto calare sensibilmente l'assunzione di questa sostanza qui dell'eroina. Il fatto che poi adesso in qualcuno abbia detto del perché questa poi eroina sta venendo su ancora oggi dal 95, di fatto sul libro è pubblicato proprio da analisi, da dati del Ministero, dal 95 in poi l'eroina sta diciamo dal picco in discesa di cui era calato dal 90-91 in poi, sta lentamente salendo. Non erano però su quel libro evidenziate le cause perché c'è questo ritorno qua. Io casualmente un giorno spogliandomi nel mio posto di lavoro, i miei colleghi di Armaghetto, così con aria spaventata, mi fa: oh, sapete, c'è la Barona, cioè che è il quartiere qui intorno all'ospedale, che ci è piena di eroina, no? Ed era abbastanza preoccupato, no? E lui stesso aveva ammesso di farne uso, lui era un forte consumatore di pastiglie, no? Di ecstasy, e che poi dopo parecchi anni ha fatto appunto ricorso a questa eroina e sosteneva il fatto che era rilassante dopo un'intensa attività sempre eccitante, quindi l'eroina serviva da calmante, no? Ma io non ci ho voluto credere, però casualmente, sempre sfogliando queste riviste che leggevo proprio ieri, c'è proprio un'indagine di un CERT fatto diciamo tra virgolette utenti che arrivano a questi CERT qua, in cui proprio c'è proprio un rapporto diciamo fra l'assunzione di ecstasy con l'eroina che sta salendo su, nel senso che a lungo andare questi sostengono, cioè non lo sto sostenendo io perché non ne ho le capacità per dirlo, sostengono che c'è questo rapporto in quanto appunto da questa fase derivante dall'est di psicoeccitabilità a lungo andare hai bisogno per forza di cose di avere un bisogno anche per dormire, anche perché sei inserito in un ciclo produttivo, cioè ti devi, le tue ore di sonno devi fare, quindi c'è questo accostamento all'eroina di farlo proprio come diciamo antidoto dall'est. E quindi questa può essere, credo, una causa per cui l'eroina sta salendo lì. Un'altra notizia è riferito a quello che diceva del livello 57, che proprio in ambito del CERT verranno già approntate 4 unità mobili al di fuori delle discoteche per le analisi di queste pastiglie qua che dicevi tu, nel senso che è già stato deliberato dai vari comuni lì in zona in cui verranno approntati proprio a settimane queste 4 unità mobili di laboratorio al di fuori delle discoteche, dove ognuno, se vuole, no, non è obbligatorio, se vuole potrà fare analizzare la pastiglia e poi decidere se prenderlo o meno. Però questo crea poi, non so che presa può avere, perché sappiamo che però c'è una legislazione alle spalle, per cui non so magari quanta gente sarà spinta, no, a dire sono un consumatore, perché ci sono dall'altro canto ancora una legislazione vigente che penalizza sia il consumatore che anche lo spacciatore, quindi il problema non so che effetto farà, però sono abbastanza posizioni abbastanza progressiste che magari possono anche far meravigliare, no, come magari qualcuno qui si meravigliava poi delle queste forme tattiche, no, di che vari centri sociali, varie spezzoni del movimento si accostano a questo tipo di problema. Beh, io penso che comunque di fronte a questa complessità del problema, io credo che non bisogna avere tatticismi oppure scegliere le opportunità migliori, perché credo che quando ci sono in ballo, ci sono in gioco proprio il discorso della libertà, della restrizione dei tuoi movimenti, la restrizione della tua libertà individuale, beh, allora qui non credo che ci possano essere mezzi termini oppure compromessi, perché io ritengo che la libertà è qualcosa che non è qualcosa che qualcuno te la regala, è qualcosa che tu te la devi prendere, conquistare, e quindi in questo ci crediamo anche come centro sociale, quindi anche ci crediamo nel concetto di autogestione, di autodeterminazione, quindi davanti a tutti questi problemi non possiamo non dire, almeno quello che diceva prima, che di tutte queste persone che prendono tutte queste sostanze, almeno che non ci sia l'approccio penale, cioè nel senso che deve essere per scontato, cioè un conto è dire qual è la mia utopia che ho in testa, un conto è invece poi scontrarsi con la realtà. Quindi è in questo senso che come Usi Sanità, diciamo io sono dell'Usi Sanità, abbiamo aderito alle varie campagne che ci sono state da Feltre a Torino, anche poi a Milano abbiamo contribuito a questa manifestazione che c'è stata, e quindi l'abbiamo fatto soprattutto con questo intento qua, che è, non è da poco, nel senso che si collega poi a anche tanti altri aspetti, quello della libertà di uno di autodeterminare il proprio concepimento o meno, se abortire o meno, oppure l'autodeterminazione di curarsi, oppure di ricorrere all'eutanasia, oppure di alimentazione, tante cose. Cioè quando si tratta in questo problema delle sfere delle libertà individuali, io credo che non ci debbano essere tatticismi che contano. Un conto però, il problema è invece di sfruttare le condizioni che ti vengono offerte, che magari contraddizioni ci possono essere, in cui noi ci possiamo incuneare e cercare di scardinare qualcosina, cercando cioè il tatticismo per portare a casa buone è prima di tutto è rilanciare alto, puntare alto per avere sempre qualcosa, diciamo, che sappiamo che è sempre inferiore a quello che tu chiedi, e quindi non vado già in partenza a fare io una battaglia come qualcuno fa di proprio di affiancamento con le istituzioni, magari chiedendo appunto legislazione in un modo piuttosto che in un altro. Come ritengo anche sia sbagliato il fatto di separare il problema fra questa, la sostanza cannabis, che in sé per sé, siccome è così diffusa, non la riteniamo una sostanza psicotica, e quindi una legislazione che vogliamo che, non, che per questa sostanza debba essere più libera possibile, e invece non diciamo qualcosa per le altre. Però il problema è che se noi facciamo, come dice lui, il partito dell'erba, però il problema è che magari si può arrivare, come c'è in ballo anche una legge che può modificare alcuni atteggiamenti repressivi eccetera eccetera legislativi per quanto riguarda il consumatore di cannabis, però dall'altro canto magari avremo una ghettizzazione, una differenziazione fra i vari consumatori, quindi questo io credo non possa essere accettato, e quindi penso che appunto il concetto è quello che è di tutte queste sostanze che uno prende deve avere, non deve subire almeno conseguenze penali. Invece, ritornando un po' al discorso pratico, io riprendo ancora quello che avevo detto l'altra volta, che quando ci sarà qui in Conchetta la creazione della sala che sta venendo fuori come centro casa editrice, in cui verrà anche fatto anche un nodo qui da inserirsi, e quindi come disponibilità, come Usi Sanità l'abbiamo dato anche per quanto riguarda tutta una serie di, diciamo, di dati statistici, perché ci siamo magari nell'ambiente, le sappiamo magari un po' prima degli altri eccetera, quindi siamo d'accordo a questa disponibilità su questo materiale qua, come anche poi anche disponibilità anche eventuale magari sportello che si possa fare per il consumatore, in cui ci siano anche presenze di ogni tanto di legali piuttosto che altri personaggi. Quindi io magari a questo punto svilupperei il discorso sul più pratico piuttosto che...
Voglio dare qualche impressione di qualcuno che non è italiano, che sono straniero, ma che vivo un po' in Italia e ho frequentato un po' l'ambiente dei centri sociali tra altri ambienti, e vorrei dire la mia impressione su lo che si fa a Bologna in questo momento. Devo dire prima di questo che il mio interesse per l'ecstasy e per la techno viene del mio interesse antropologico per le trans, per la trans, e quello che mi interessava da studiare è come si fa che una generazione in questo momento va in questi posti che sono le rave party, ma anche le discoteche, alla ricerca della trans. Io sono convinto che o si può chiamare stato modificato di coscienza, io lo chiamo trans perché è uno stato socializzato. Sono convinto che non sono solo a essere convinto di questo, sono convinto che dunque che la novità del movimento techno e anche del consumo dell'ecstasy dentro di questo movimento è di manifestare un ritorno della trance nella società occidentale e nella metropoli. Questo è stato sviluppato, non voglio fare una pubblicità, ma per finire con questo discorso, in un libro dei due ragazze francesi che è stato tradotto in italiano, che si chiama Rever, e sono Caroline Fontaine e Astrid Fontaine, che l'hanno pubblicato a Sensibili alle Foglie, della collana diretta da Renato Curcio. Dunque, questo è il punto di partenza del mio interesse. Anche in Francia e anche in Italia, per fare un po' di indagine su queste cose. Ma sono stato noi facciamo a Lecce adesso, abbiamo iniziato a Lecce anche una ricerca su il consumo dell'ecstasy con il CERT e con qualche gruppo universitari. Ma non voglio parlare di questa ricerca, voglio parlare di Bologna e di un viaggio che ho potuto fare a Bologna e anche a Feltre con i miei amici di Bologna. A Feltre è un paese, voi sapete, del nord della Padania, credo, come vuol dire. Dove sono andato con Roberto Panzacchi, tra altri, a parlare nel centro sociale. Partirei da questa osservazione. A Feltre ho parlato con i giovani, anche con la situazione del centro sociale di Feltre, è un piccolo centro sociale, che è questo centro sociale autogestito da due gruppi equivalenti, dei giovani di 18-20 anni da una parte e dall'altra parte una generazione di 35-40 anni. E la gente che ha 35-40 anni mi diceva, forse un po' semplificato, ma non lo credo, che c'è molto collaborazione tra le due generazioni, molta solidarietà, e l'ho verificato anche sul posto, molta amicizia, molta sociabilità tra di loro. È veramente simpatico a questo aspetto, ma una delle divergenze ce n'è una sulla gestione. Dicono i vecchi, come dicono che i giovani non sono in grado di gestire il bar e tutte le cose, spendono tutti i soldi senza controllo, eccetera. Un aspetto che i vecchi sono un po' preoccupati di questo, e dicono che devono essere educati alla gestione, perché in famiglia non c'è più educazione alla gestione, di una parte. Ma l'altro problema era sull'ecstasy, e dicevano che c'è una polemica tra di loro, tra giovani e vecchi, perché i vecchi sono conscienti, non sono totalmente moralizzanti, eccetera, ma non sono del partito dell'ecstasy, diciamo. Sono diffidenti dell'ecstasy, la considerano come pericoloso, anche io credo che è pericoloso, per l'abuso, ma dicono che i giovani non credono a questo discorso del pericolo, e penso che è un discorso dei vecchi, che è una tentativa di intossicazione mentale, e dunque è una discussione permanente. È una rottura di due generazioni attorno del problema dell'ecstasy, che funziona come una sorta di analizzatore, direi, di revelatore di una separazione delle due generazioni. Questo è stato un primo schema che a mio avviso, questo schema sociologico funziona perfettamente a Pepe. Ho tentato di vedere se funzionava a livello 57, dove ho avuto quel contatto, e mi hanno detto no, non tentare né di portare conflitti dove non ci sono dei conflitti, né di tentare di fare un'analisi istituzionale di un posto che non ha bisogno di fare un'analisi istituzionale, e di cercare un conflitto di generazione come a Feltre, perché non c'è. Allora, io questo discorso non mi ha convinto. Non mi ha convinto perché ho potuto, scavando un po', constatare che la vecchia generazione, tra virgolette, la generazione più del senso politico più tradizionale, se n'è andata. Allora, naturalmente sì, se n'è andata, non più essere un conflitto, perché se n'è andata. E rimangono le altre. Un giorno ho partecipato a un meeting e abbiamo parlato molto di questi problemi, anche di Feltre, e sono uscito a un momento per andare a fare un giro e ho incontrato tre giovani che mi hanno parlato spontaneamente e ho detto, ma mi dicevano, noi siamo contro due orientamenti, uno di destra, e vorrei ritornare su questa cosa, che condanna l'estasi perché è una droga e tutte le droghe sono da condannare, e uno di sinistra che disse che questo partecipa alla narcomafia e del riciclaggio del capitalismo. E noi non vogliamo nessun altro discorso. Ho detto, ma allora esiste questo discorso in questo posto? No, per fortuna ci siamo noi per impedirlo. E questo era il proposito di una nuova generazione. Dunque ho avuto a quel momento questa impressione che è difficile da formulare per qualcuno che conosce male il dispositivo italiano politico nel quale siamo anche stasera. Io sono più informato sulla Francia, naturalmente vivo più a Parigi che in Italia. Dunque, ho l'impressione di una conferma di questo quando sono ritornato ieri a Bologna e mi sono informato di nuovo sulla situazione. Ho constatato, non si è detto, ma devo dirlo, che c'è una grossa polemica a Bologna tramite i giornali a proposito di questo affare. Perché? Perché lo dirà più chiaramente forse dopo qualcuno di Bologna, ma l'assessore alla salute, alla cultura o qualche cosa ha dichiarato che posterà davanti alla discoteca, vuole mettere dei camion, dei laboratori per analizzare le sostanze. E questo ha prodotto uno scandalo politico locale. E i giornali locali, non solo i giornali locali, ma le autorità locali hanno reagito. La destra ha reagito con la voce, lo dirà chiaramente credo Gianni o Roberto o qualche altro, ha reagito, ma anche, non so se devo categorizzare come di destra, ma uno sociologo che cura l'immagine delle discoteche, che si chiama Cantoni, Lamberto Cantoni, che conosco bene, anche lui ha reagito dicendo che era una spinta al consumo dell'ecstasy, è una legittimazione dell'ecstasy. Questo in un giornale piuttosto filo berlusconiano, credo. Dunque sarebbe questo il discorso, diciamo, classico della destra, che esce adesso in modo violente e molto più, non è più solo attorno di un piccolo gruppo o di un centro sociale, ma è dentro della città. È uno scandalo politico che esplode nella città. Io credo che le discoteche, infatti, non è questo che hanno paura di una legittimazione della droga o di una spinta al consumo. Hanno paura che mettendo questo laboratorio si rivela che nella discoteca c'è la droga e non vogliono riconoscere che c'è droga nella discoteca. Dunque c'è un discorso, diciamo, di destra che conosciamo, che è il condanno della droga, di tutte le droghe, ma che è strumentalizzato. D'altra parte è venuto una delegazione, allora quella di sinistra, di un centro sociale, anche lui della Padania, non voglio dire quella città, ma è molto conosciuto, e questi missionari di questo centro sociale, sono venuto anche loro per denunziare il livello 57, dicendo che loro sono dei propagandisti dell'ecstasy, e hanno anche al passaggio denunziato Renato Curcio, che è stato al momento un bravo organizzatore della lotta armata, ma adesso si limita alla pubblicazione come editore dei piccoli libri sulle transe. Allora, questa gente che hanno ancora un'udienza, credo, nell'ambiente di sentenza sociale di tutto il paese, più o meno, dunque sono venuto per denunciare, e si sono manifestati un po' come i primi, sono stati anche loro un po' vicino di questa destra che denuncia il consumo dell'ecstasy. Come diciamo noi in francese, quando due gente molto diverse si mettono assieme, che i contrari si attrattano. Allora, dunque ho constatato questa cosa, credo che sarà interessante di sviluppare. Ho l'impressione che il senso politico, tra virgolette, o senza virgolette, dello che si sviluppa al livello 57, ma anche a Feltre, è in un senso un tramonto di una certa politica e la nascita di una nuova politica. Ho avuto un nuovo pensiero politico nel senso allargato. Ho avuto l'impressione che questa autoanalisi che fa livello 57, perché a livello 56 non c'è solo questa analisi delle sostanze, delle pasticche, c'è anche una autoanalisi permanente del gruppo su di lui e sull'ambiente. Questo, ne ho parlato anche con amici di Grafton, che ho l'impressione che dopo una forte crisi politica, un rinunzio, una depressione, un vuoto totale in questo centro sociale, c'è qualcosa come una primavera del pensiero attorno a questo problema di vita quotidiana. Il loro discorso non è più legato a dei schemi politici prealabili, anche se sono proibizionisti, eccetera. Questo è il fondo. Ma io credo che il profondo dell'affare non è quello. Il profondo dell'affare è che è una generazione che, almeno quelle che ho visto, che è deviante o desviante, non so come dire in italiano, su due fronti, di una vecchia destra e di una vecchia sinistra, e che ricerca nel buio della situazione politica attuale, non solo in Italia, ricerca una nuova strada che è più radicata alla quotidianità e più differente dei schemi tradizionali che abbiamo imparato del passato.
Vai. Sì, certo. Vai. No, la passata adesso ci ha detto che ha trasferito l'analisi di Marco Reven, senza conoscerlo, che lo so con certezza, che sostiene che ci sono due destre nelle istituzioni, pare che ci siano due destre anche nei centri sociali. Beh, succede, insomma. No, c'è un libro di un saggista, mio amico, e anche secondo me molto intelligente, che ha scritto un testo, un pamphlet più che sull'area politica istituzionale dei partiti italiani, no? C'è l'Ulivo, c'è il Polo. Lui considera queste due aree non una sinistra e una destra, ma due destre.
Facendo, ecco, perché non fosse centrato solo sui centri sociali, e poi riprendeva il discorso di come a te è stato offerto di andare a lavorare, è stato offerto anche a noi. Noi ci stiamo andando, cioè nel senso, ci siamo trovati al confronto con i CERT, che loro ci raccontavano una situazione che assolutamente era il vuoto, il deserto. Loro si ritrovano adesso a confrontarsi con un consumo di ecstasy, ma non ci sono i consumatori di ecstasy, perché l'eroina, se l'eroina ti costringeva, per come ti riduceva fisicamente o socialmente, ad avvicinarti a questi CERT, quindi a rivolgerti a questi servizi, ora loro non hanno utenti. Ecco, la nostra collaborazione da dove nasceva? Volevamo costituire questo laboratorio. Questo laboratorio esiste, le uniche istituzioni che possono applicare e avviare questo tipo di lavoro sono i CERT. Non potevamo farlo noi perché appunto quello che si diceva prima, vivendo in un regime proibizionista, fare questo tipo di cosa costava dei soldi ed era estremamente rischioso, e quindi c'era questo tipo di collaborazione, ma soprattutto c'era lo spazio aperto dentro i CERT, che si trovavano questo vuoto, che ci dicevano se volete potete entrare, sembrava che non fosse così difficile, potete entrare e utilizzare come credete questo tipo di servizio. A questo proposito, quello a cui si riferiva prima lui è che l'assessore regionale alla sanità dell'Emilia Romagna ha avviato questo, ha finanziato queste iniziative, e poi davanti a tutte le discoteche, davanti alle discoteche della Riviera ci saranno questi servizi. Il nostro lavoro non era centrato comunque solo sull'analisi chimica, cioè non è dietro il contesto ecstasy, dietro la pasticca, la sostanza, l'MDMA o quelle porcherie che la inquinano, c'era comunque dietro, ci sono dei comportamenti, c'è modi di vivere e di gestire questo rapporto, per cui partendo da questo stavamo proponendo una collaborazione che era le competenze del CERT, il loro laboratorio, la loro conoscenza chimica, il loro approccio e tutta l'esperienza acquisita, in particolare rispetto all'eroina, unita a sostegno del tipo di intervento che stavamo facendo. Quindi c'è uno scambio che è equivalente, per cui se è vero che le leggi sono costruite attraverso quel tipo di impostazione, cambiare quell'impostazione può incidere anche in questo senso. Noi abbiamo accettato ad esempio di andare a lavorare dentro le scuole, noi faremo questa cosa, non ci pagano così tanto così come lui ha detto, però faremo questo tipo di intervento che con insegnanti, con studenti, insomma lo stiamo avviando.
Sì, cannabis infatti rispetto al numero zero, che era partita dall'iniziativa di poche persone soltanto di Torino, questo numero uno, per chi l'ha già avuto in mano, si accorge che comunque i collaboratori cominciano a essere diversi. Questo è l'aspetto da portare avanti sicuramente, cioè nel senso che per quello che riguarda chi sta in questo momento facendo la rivista, e l'impostazione che sembra essere più interessante, ma più interessante non tanto perché si mettono, non ancora perlomeno, essendo soltanto il primo numero, si possono mettere a confronto modi diversi di concepire la problematica, ma perché da proprio, come l'avevamo detto anche l'altra volta, per noi dovrebbe essere un pochettino un luogo dove si riesce a teorizzare in un certo senso o ragionare su quello che è il problema in generale delle sostanze, ma anche in particolare cercare di dare una svolta a quello che è il modo di portare avanti la battaglia. E questa svolta bisogna cercare di parlarne in un certo senso, no? Allora, la nostra proposta, che è essenzialmente simile a quella che praticano già i compagni di Bologna per quello che riguarda l'informazione legata alla salute sanitaria, eccetera, a nostro avviso dovrebbe muoversi a tutto campo, no? E quindi anche investire altri aspetti del problema. No, finora quello più comodo, ma anche più giusto, è proprio questo legato all'incontro informazione sulla salute. Però bisogna imparare ad aprire la visuale a tutto campo. Rispetto a questo, al prossimo numero, che naturalmente è da preparare, esattamente come l'altra volta, che è stato preparato poi così, un po' insieme, no? Si è deciso come utilizzare la rivista, questo primo numero. E il secondo numero si muoverà, immagino, nella stessa direzione. vale a dire che i contributi che verranno saranno discussi con le persone, quindi poi saranno pubblicati. Quello che interessa a noi ancora di più è cercare di fare un'informazione più attenta, diciamo, no? Questo numero avevamo messo questa ipotesi, per esempio, della canapa albanese. Siamo andati avanti, abbiamo fatto le analisi. Le analisi confermano un grado di THC non molto alto, siamo nell'ordine del 2,5%, quindi non è una... almeno la, ma c'è dunque la percentuale di THC nella partita che girava quest'estate, più o meno, aveva solo di THC, non degli altri cannabinoidi, per cui non si sa ancora la percentuale di interazione rispetto al THC, non è alta, 2,5 non è una canapa di quelle eccezionali. Il sospetto potrebbe essere che l'effetto strano è dovuto alla sinergia con gli altri cannabinoidi di cui ancora non si conosce bene la percentuale, o ad altre sostanze che ti danno questo strano effetto, almeno di questa partita che girava l'anno scorso. Sì, quella dell'anno scorso. Allora, dati di questo genere, se si riuscissero a raccogliere, chiaramente non magari con questo tipo di precisione, perché hanno bisogno di analisi chimica, eccetera. Ma tutti questi dati che riguardano quello che si consuma, bisognerebbe riuscire a farli girare in qualche modo, no? Raccoglierli, farli circolare il più possibile, secondo me è essenziale, no? Perché se l'estasi è una sostanza facilmente adulterabile, la canapa non è da meno, insomma, no? Non è che... o il fumo non ne parliamo proprio, gira fumo all'eroina, gira fumo di tutti i colori, insomma, ed è una cosa oltretutto pericolosa, chiaramente, perché se girano fumi tagliati con sostanze che danno tossicodipendenza e poi cominciano ad esserci dei problemi seri, insomma, no? Per cui il muoversi in questa direzione è essenziale. Secondo me è essenziale anche l'altra direzione, che è quella di imparare a gestirsi anche la produzione, nel senso che dovremmo dipendere il meno possibile da quello che è il mercato, perché se comunque anche in fase di liberalizzazione o quello che sarà, il mercato esisterà comunque, non è una cosa che si può eliminare, no? Cioè, nel senso che loro vanno tranquillamente avanti nella maniera che hanno deciso di fare. Quello che credo sia stupido è seguire e assecondare questo modo di procedere, soltanto per avere la possibilità di avere senza problemi la sostanza. Secondo me non è sufficiente, non basta averne la possibilità, bisogna imparare questa, ma anche le altre, per quello che concerne la mia impostazione, o comunque l'impostazione di cannabis, bisogna